No problem.
Blitzen, roll sound.
Hollywood Party, check in campo.
Action.
Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
Beh, io vi saluto, sono proprio arrivato, abito qui. Perché...
Signore?
Vedi questa? Ah, non è, ma che, vi siete alzata? Ve lo dico sempre, non ve dovete alzare, a letto dovete stare. Ma come, ci avete 104 anni, volete fare ragazzina?
Oggi ci saranno molte nonne nel programma Hollywood Party, perché una giovane nonna da oggi fa parte della redazione di Hollywood Party. La nostra amica Maddalena Agnishi, infatti, nonostante la tenera età, pensate, ma questo è vero, è già diventata nonna di una bellissima bambina che si chiama Zelda.
Congratulazioni.
Quindi, congratulazioni a Maddalena Agnishi. Abbiamo sentito Ladro lui, ladra lei, ma ci saranno molte altre nonne del cinema italiano che saranno presenti. Incominciamo però a presentare i nostri ospiti. Allora, benvenuta a Céline Chammat.
Ciao.
Insieme a lei c'è Gioia Smargiassi, ci parleranno di Diamante Nero, il film in uscita, e benvenuto a un grande nome del cinema, del teatro, dello spettacolo italiano, Roberto Erlisca.
Buongiorno.
Buongiorno. Invece Roberto Erlisca ci parlerà di Io Arlecchino, l'esordio alla regia di Matteo
Giorgio Pasotti
e di Matteo Bini.
E Matteo Bini, esatto.
Li conosco benissimo tutti e due, ma sono sbagliato. Allora, abbiamo una pessima notizia della quale parleremo meglio domani, perché è arrivata, diciamo, nel pomeriggio. È morto il grande Christopher Lee. Christopher Lee era il vampiro più famoso dello schermo, lui non amava questa definizione, e gli piaceva molto fare le commedie. Nasce come indossatore, perché nei primi anni 50 essere alto 1,90 ed essere molto elegante e magro favoriva questo lavoro. Poi ha cominciato a fare del cinema, diventa famoso in tutto il mondo per Dracula il vampiro di Terence Fisher, viene molto anche in Italia, sia perché all'epoca si girava molti horror in Italia, lavora soprattutto con Mario Bava, ma anche con altri registi. Inoltre lui era di origini italiane, perché lui si chiamava Christopher Lee Carandini, della nobile famiglia Carandini, una famiglia emiliana, che ha avuto un ruolo molto importante nella storia d'Italia. È diventato famoso anche da molto vecchio, perché ha fatto Guerre Stellari, ha fatto Il Cattivo in 007, insomma ha fatto i blockbuster, ma rimane per tutti, mi dispiace, il grande vampiro.
Tra l'altro aveva anche ambizioni di cantante lirico, come sì, ha detto e anche dimostrato a Locarno al Festival nel 2013, quando ha ricevuto il massimo premio locarnese. Un'altra notizia brutta riguarda un'altra scomparsa a che fare con il mondo del jazz: è morto Ornette Coleman, un grandissimo, grandissimo rivoluzionario del jazz, sassofono libero. Aveva anche, per quanto riguarda l'incrocio con il cinema, realizzato le musiche di Pasto Nudo del grande Cronenberg.
Lisergico lui, lisergico il film, insomma, un bel accordo. Ma secondo te cosa ci fa Quentin Tarantino a Roma, Dario Azzonta?
Io credo che Quentin Tarantino finalmente venga a ricevere due premi,
sì,
che negli anni gli sono stati assegnati da quelli dei Davide Donatello.
Allora, domani sera infatti c'è la serata dei Davide, alle 19 in diretta su Rai Movie e poi alle 23:10 in differita su Rai 1. E Quentin Tarantino, diciamo, l'ospite internazionale più importante, riceverà una statuetta recente per Django Unchained e una statuetta più vecchia per Kill Bill. E come vedrete, se guarderete il programma, la statuetta vecchia sarà veramente molto vecchia. Poi ci saranno molti altri ospiti, ma tutto questo avverrà domani sera al Teatro Olimpico.
Ma ci sarà la solita cerimonia al Quirinale col Presidente della Repubblica?
Ci sarà un incontro Mattarella-Quentin Tarantino.
Sarà fantastico.
Devo dire che...
vorrei essere lì.
L'incrocio tra i due appare piuttosto angosciante, ma vediamo un po' se Mattarella recupera una vitalità che fino adesso non abbiamo potuto apprezzare. Allora, abbiamo un ospite al telefono, si chiama Alessandro Agostinelli. Ciao Alessandro.
Ciao, buonasera.
Buonasera. Alessandro Agostinelli dirige un festival, il Festival del Viaggio, che per quanto ci riguarda è un festival dal titolo più accattivante che uno si possa immaginare, perché il viaggio per il cinema è stato fondamentale, i road movie, diciamo dal western a Easy Rider e così via sono fondamentali, ma anche in Italia ci sono dei road movie, anche Paisà è un road movie praticamente. E allora ci piacerebbe che tu ci raccontassi che cos'è questo festival e quali agganci ha con il cinema, Alessandro Agostinelli.
Allora, il Festival del Viaggio, siamo alla 10ª edizione a Firenze, siamo anche a Palermo, e il cinema è una delle cose, delle discipline più importanti che vengono affrontate nel festival. Questa 10ª edizione abbiamo già presentato ieri sera in anteprima nazionale The Salvation, il film di Christian Levin con Eva Green e Matt Nicholson, un viaggio abbastanza interessante perché sono degli immigrati danesi che arrivano nell'West, è un incrocio, diciamo, tra un film di Sergio Leone e un film di Sergio Tarantino. Anche se io il prossimo anno, al prossimo festival, sarei felice di vedere un documentario dell'incontro tra Tarantino e Mattarella.
Quello non è proprio un viaggio, ma potrebbe essere un viaggio della mente, che dici, un viaggio quasi lisergico.
Senza dubbio.
Bene, allora tutto questo avviene dal 9 al 13 giugno a Firenze, vedo che c'è già la polizia che ti viene a cercare, quindi caro Alessandro,
sì,
Agostino.
No, soprattutto perché domani abbiamo una prima europea con 4 documentari che vengono dal Mosca e quindi dal Turfing Fest russo, abbiamo 2 ospiti che sono il produttore e il direttore artistico del Turfing Fest, 4 documentari che parlano di Russia, 4 giovani registi. Siamo felici di questa collaborazione.
Benissimo, allora da domani dal 9 al 13 giugno a Firenze, a Palermo la settimana successiva. Grazie mille Alessandro Agostinelli, buon
grazie
Festival del Viaggio, ciao.
Questo è il gong che annuncia il quiz, il cui numero è 800-050-333. Ho detto bene, Steve?
L'hai
della
detto
casa.
Bene, io posso dare l'indizio a questo
e vai.
Punto. In questo film il giudice arresta una cantante.
Tanti anni che non ritornavo al mio paesello, lo rivedo tale qual come un dì, è la piazzetta, è la chiesetta col suo campanile, è lassù la mia casetta tale qual come allora. Mi venne da piangere una finestra illuminata, guardo che vedo una testina bianca che fa la calza. Nonnetta, nonnetta, ritmo, ritmo, nonnettina, nonnettina mia, tu sei tanto stanca, non puoi camminar, ma ritmar, ritmar, come vorrai, oh nonnettina, nonnettina mia, tu sei paralitica, ma ritmar, ritmar, come vorrai, oh nonnettina, nonnettina, nonnettina mia. Ma ritmar, ritmar, come vorrai, oh nonnettina, nonnettina mia, tu sei tanto stanca, tu sei paralitica, ma ritmar, ritmar, come vorrai, oh nonnettina, nonnettina, nonnettina mia, yes!
Allora, il vero Sultan of Swing non è Mark Knopfler, ma è sicuramente Alberto Sordi. Questo è tratto da un vecchissimo film che si chiamava Mamma mia che impressione, primo film in cui Alberto Sordi era protagonista, riprendeva un personaggio radiofonico, questa cattiveria su questa povera nonnettina. Non c'è nessuna allusione naturalmente alla nostra Maddalena Agnici, che non è paralitica, non è stanca e sta benissimo.
Nonnetta di Alberto Sordi mi sembra una perfetta introduzione per parlare di un film di adolescenti francesi, il cui titolo italiano è Diamante Nero, il titolo francese è Bande de Filles, cioè gruppo di ragazze. La regista è Céline Chammat, che abbiamo qui in studio e abbiamo salutato prima e qui risalutiamo. Céline Chammat è una regista giovane con una carriera già molto importante, è la regista di Tom Boyle, secondo lungometraggio che ha vinto il Teddy Award, che è un premio molto bello al Forum di Berlino. Tra l'altro è tra le cosceneggiatrici e coautrici de Les Revenants, che è una serie che è molto amata qui in Italia e anche qui in redazione, e con il suo primo film è andata subito a Un Certain Regard al Festival di Cannes. Quindi insomma è un bel percorso, un bel curriculum, e questo Diamante Nero è stato selezionato come film d'apertura della Kenzen, sempre il Festival di Cannes. Racconta la storia di un gruppo di ragazze, e in particolare di una di loro, che cerca di farsi strada. È un film di formazione, potremmo dire, farsi strada in una realtà complessa come quella sua familiare e quella sociale, del gruppo sociale che ha intorno. Incontra quasi come fossero, insomma, il gatto e la volpe di Pinocchio, fuori di scuola, da scuola, dopo una brutta notizia, tre ragazze, forse un po' cattivelle, forse un po' no, ma comunque la introducono alla vita, per certi versi, all'esperienza del mondo. È un film molto complesso, molto vivace, molto colorato, molto musicale, e che racconta, non racconta solo le ragazze di periferie delle banlieue che abbiamo, che come genere cinematografico conosciamo, ma lo fa in maniera diversa. Ecco, io forse vorrei partire da questa considerazione. In che modo questo film descrive questa realtà, cioè la realtà delle banlieue, in maniera diversa?
D'abord, je veux vous dire que je veux bien vous engager pour parler à mon enterrement.
Quindi vuole innanzitutto reclutarti sin d'ora per fare il discorso quando verrà sepolta, perché è
un
grazie, bellissimo discorso,
lo prendo come un complimento.
Oui, le film parle se fonde sur une double envie, un premier désir qui est de faire un film d'initiation avec son classicisme, avec son héroïne romantique, et en même temps d'en faire un récit profondément contemporain avec des personnages du présent.
Beh, diciamo, questo film nasce da due desideri, da due voglie diverse. Da una parte c'è quello appunto di fare un film di formazione, quindi nella tradizione più classica, con un'eroina che è anche molto romantica, un personaggio classico, però al contempo un film che fosse veramente saldamente, profondamente ancorato alla contemporaneità, alla realtà.
Il y a aussi l'idée que le film refuse la frontière qu'il est supposé y avoir entre un film d'auteur engagé, subtil, sensible, et un film avec de l'émotion, du spectacle, de la dramaturgie, de l'ambition à la mise en scène. Et là aussi, la forme est corrompue.
E è anche un film che un po' rifiuta quella divisione così netta che spesso si fa fra i cosiddetti film d'autore, che quindi sono impegnati, sottili, che dicono cose senza mostrare molto, che sono, diciamo, molto sensibili, e i cosiddetti film invece più con le emozioni, quindi basati sulla una grande drammaturgia, sull'uso di una messa in scena, sullo spettacolo proprio. Ecco, cerca di superare questa differenza.
E c'est peut-être en ça que le film est différent. Il est différent dans chi il choisit de regarder, ma soprattutto dans comment il choisit de regarder ces personnages.
E quindi il film forse è diverso dagli altri film che dicevamo che parlano delle banlieue, sia perché ha scelto di raccontare dei soggetti forse un po' diversi, ma soprattutto nella maniera in cui decide di raccontare questi personaggi.
Mariam.
Salut.
Ça va? Tu passes beaucoup par là, je trouve.
Bah, c'est mon chemin.
C'est un détour, non?
N'importe quoi, c'est pas un détour. Et puis c'est toi qui viens me voir là, non? Tu penses que je fais exprès de passer par là?
Ouais.
Pourquoi? Pour te voir?
Ouais.
C'est ce que tu crois ou c'est ce que t'espères?
Les deux.
Tant mieux. Faut que je rentre.
C'est mon ami, tu sais.
Oui, je sais.
Je peux pas, tu comprends?
Je comprends.
Questo è un momento del film, è un dialogo tra la protagonista e un ragazzo alla quale lei guarda. E, il film è distribuito in Italia da Teodora. Non so se il film è stato doppiato o meno, sinceramente questo mi sfugge, però lo capiremo. Adesso i nostri informatori ce lo diranno. Di solito vengono doppiati, sarebbe un peccato perché il linguaggio in questo film, come sempre, ma soprattutto in questo film, è molto importante. Tra l'altro i dialoghi e la sceneggiatura è piuttosto bella, nel senso che è approfondita, è reale, però ovviamente anche scritta, no? Riesce a comprendere questi due momenti. Allora vorrei chiedere alla regista che lavoro ha fatto sul reale, no? Quindi i veri ragazzi che vivono nelle banlieue e come parlano, come si vestono, perché è evidente che c'è stato un lavoro di studio da questo punto di vista.
Lorsque j'ai écrit le scénario, j'ai pas cherché à me documenter, j'ai cherché d'abord à l'écrire comme une fiction et la fiction la plus ambitieuse possible pour ces personnages.
Beh, quando ho scritto la sceneggiatura in realtà non mi sono messa al lavoro con l'idea di documentarmi o di prepararmi come a volte si fa, ma in questa maniera l'ho approcciata come un lavoro di fiction, quindi l'ho affrontata in questa maniera.
Maintenant j'ai grandi en banlieue et c'est une réalité des espaces, des sensations que je liées à l'adolescence que je connais.
E poi d'altronde sono cresciuta in una banlieue, quindi proprio questi luoghi, gli spazi, le sensazioni, l'idea proprio di come si vive in una banlieue li conosco perché è lì che ho passato la mia adolescenza.
Mais moi je suis une femme blanche de la petite bourgeoisie ou de la classe moyenne, donc ça n'est pas ma vie. Mais dans le processus de casting, on a rencontré plus de 300 filles. Et là, évidemment, on rencontre une jeunesse, une génération, et comme n'importe quel réalisateur avec ses acteurs ou ses acteurs potentiels, on documente leur énergie, leurs attitudes, ce qu'elles racontent. Et à ce moment-là, effectivement, il y a la rencontre entre le fantasme, la fiction et la réalité.
E naturalmente poi io però sono appunto una donna bianca che appartiene alla piccola borghesia, però ecco, sono cresciuta in un ambiente simile, anche se quella che racconto chiaramente non è la mia storia. Però poi nel processo di casting abbiamo visto più di 300 ragazze per scegliere poi le quattro protagoniste, e chiaramente abbiamo incontrato un'intera generazione. Quando appunto si incontra poi qualcuno, come avviene sempre in questo caso delle ragazze molto molto giovani, il nostro lavoro di scrittori e di registi è anche quello poi di documentare, cioè di raccontare come sono, quindi la loro energia, il loro entusiasmo, le cose che loro raccontano. Ecco, da questo punto di vista lì è nato l'incontro che c'è fra la parte appunto di fiction, di fantasia, e la realtà. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.
Allora, Rihanna canta Diamonds, questa canzone contenuta in questo film che a sua volta racconta le banlieue con la E chiusa, come ci ricorda Claudia, che ci ha scritto qui al 335-5634-296. Il film di Céline Sciamma, Diamante Nero, è un film che uscirà solo in originale con i sottotitoli.
E ne siamo molto contenti.
Un ripasso. Però qui al 335-5634-296 è arrivato anche un altro messaggio che voglio leggere tutto e che credo che sia importante per Céline. Ciao a tutti, sono una giovane attrice, adoro il cinema di Céline sin dagli esordi. Il mio sogno sarebbe poter lavorare insieme in un'opera tragicomica intitolata Clownia. Sono certa che Sciamma, col suo cinema, alla costante ricerca dell'identità, riuscirebbe a svelare la mia. Mi piacerebbe poter fare insieme a lei quel salto nel vuoto che aspetto da tempo. Cordialmente, Jasmine. E ci viene il dubbio che questa Jasmine non
questa
sia
questa attrice Jasmine che si definisce giovane. Cara Jasmine.
Ma nell'ultimo film faceva la mamma di famiglia.
Ma lei è giovane sempre.
È come Maddalena, è giovane
ovviamente.
Forever, sì.
Ma che cosa c'è dietro questo messaggio? Forse non si può dire, non so. Come lo vuole commentare, Céline, questo messaggio?
Beh,
è arrossita, c'è penso
oui.
Che sia
sempre sì.
C'è toujours oui pour Jasmine Trinca.
Quindi sempre sì per Jasmine Trinca.
Beh, un bel riconoscimento però.
Molto, però è un messaggio che è misterioso allo stesso tempo, quindi bah, non indaghiamo. La canzone che abbiamo sentito prima, che è una hit totale di Rihanna, è contenuta nel film, come diceva prima Steve Della Casa, ma non solo è contenuta come colonna sonora generica, ha proprio un momento specifico in cui sembra quasi si parlava del film d'autore, del film pop alto e basso, ecco, questo è un momento molto pop del film, è quasi una clip musicale, un videoclip in cui queste le protagoniste che hanno deciso di passare una notte in un albergo, in una stanza d'albergo, per così sentire la musica, bere e scatenarsi, cantano questa Diamonds, che noi sentiamo per intero, probabilmente. Quindi vorrei che Céline ci raccontasse questa scelta, una scelta molto precisa a livello stilistico.
Scelta, un choix. Oui, l'idée c'était de mettre la chanson en entier et pas justement comme un clip, même si elle joue à être dans un clip, mais comme un moment vraiment une bascule narrative. Cette scène raconte la naissance d'une amitié. Et la naissance d'une amitié, c'est une chorégraphie.
Beh, sicuramente l'idea era proprio di mettere tutta la canzone per intero e non di utilizzarla appunto come se fosse una clip, perché racconta un momento di transizione, cioè proprio un passaggio nella narrazione. Questa scena nella quale utilizziamo questa canzone racconta la nascita dell'amicizia, e in questa nascita dell'amicizia appunto c'è questo movimento, c'è questa coreografia.
Come dans les comédies musicales où les moments dansés sont généralement des moments décisifs pour les personnages, c'est pas un commentaire. Et donc cette scène, c'est un personnage seul qui observe un groupe qui danse, l'alchimie du groupe, son élégance, sa tendresse, qui décide d'y aller, qui danse à son tour, qui se retrouve au centre, et finalement tout ensemble, elles ont une voix parce qu'elles sont ensemble. Et donc ce mouvement, cette amplitude du mouvement, c'est la naissance de cette amitié. Et l'amitié entre elles, et l'amitié entre les spectateurs et elles. Parce qu'après ce moment-là, on ne peut que les aimer.
E sicuramente, come in tutte le commedie musicali, quando i momenti coreografici in cui c'è un ballo, una coreografia, raccontano dei momenti molto molto importanti, sottolineano dei momenti chiave del film, anche in questo caso appunto questa scena racconta un momento chiave. Vediamo delle persone che sono lì, che ballano, che cantano, tre di loro che ballano e che cantano, e l'altra le guarda restando un po' a disparte e vede l'alchimia che c'è fra di loro, la tenerezza, l'energia, questo movimento. A un certo punto anche lei entra e fa parte della danza, anche lei si unisce a loro, e a quel punto diventano una voce sola e tutte insieme cantano. Cantano e si fanno sentire, quindi si racconta proprio la nascita di un'amicizia, non solo quella fra le ragazze, ma quella fra il pubblico e le ragazze, soprattutto fra la protagonista, perché da quel punto in poi non possiamo non amarle.
È una scena che sembra quasi una scena di un film bollywoodiano, questa, se posso dire, no?
È molto colorata, diciamo. Sì.
Bene, allora, no, hai ancora delle domande?
No, no, sì, ne avrei una, due, tre, 300, dipende dal tempo che abbiamo. Forse possiamo chiudere facendo un accenno sulla protagonista, che è bravissima, sì, che tiene il film sulle sue spalle, come anche gli altri, perché è un film anche corale, molto corale. Ma questa Khadija Touré, dove l'avete trovata?
On l'a trouvée dans la rue, enfin dans une fête foraine. Globalement, le casting s'est fait beaucoup au hasard, des rencontres, et Khadija était dans une fête foraine. Mais surtout, je l'ai rencontrée dans le travail. Il y a eu beaucoup d'essais, et je dois dire que l'anecdote qui raconte le choix aussi, c'est que c'est une des seules en essai filmé qui n'a pas essayé de me montrer qui elle était, qui n'a pas essayé de me montrer sa nature, mais qui a tout de suite essayé de jouer des émotions assez maladroitement, de façon fragile. Mais du coup, je sentais qu'elle voulait être déjà quelqu'un d'autre et qu'on pouvait travailler. Et c'est ça, quand on tourne avec des acteurs qui ne sont pas professionnels, bien sûr, ils amènent ce qu'ils sont, mais c'est aussi énormément, énormément de travail. Et c'est une actrice extrêmement solide, sérieuse, précise, et par ailleurs un visage de cinéma inoubliable.
Beh, diciamo che l'abbiamo trovata per strada, nel senso che il casting è stato piuttosto particolare. Questa era una festa paesana, una festa di paese, l'abbiamo incontrata. Poi diciamo il vero incontro è avvenuto poi più tardi, quando ci sono stati i veri provini. E c'è un aneddoto che mi piace, perché lei è stata l'unica fra tutte le ragazze che abbiamo visto che durante questo provino filmato non ha cercato di far vedere la sua natura, non ha cercato di tirare fuori se stessa, ma ha cercato di interpretare delle emozioni. L'ha fatto un po' goffamente, però ho capito che era una con la quale si poteva lavorare, nel senso, lei ha cercato già di passare per qualcun altro, per essere qualcun altro, e questo per me appunto come regista era molto importante, anche che sapevo che ci sarebbe stato molto lavoro da fare. Comunque è un'attrice molto molto solida, molto seria, molto precisa, e ha un volto indimenticabile. C'è stato molto lavoro, ma credo che abbia dato i suoi risultati.
Diamante Nero di Céline Chammat sugli schermi italiani. Grazie mille per essere stata qui con noi. Grazie Céline.
Grazie.
Grazie.
Ciao. Va. C'est qui?
Personne.
Qu'est-ce que t'as?
C'est mon frère.
Tu réponds pas, je t'ai dit. Éteins-le. Éteins-le, je te dis. Profite.
Vas-y, viens là. Faut que tu fasses ce que tu veux. Regarde-moi. Tu fais ce que tu veux. Dis-le.
Je fais ce que je veux.
Redis-le.
Je fais ce que je veux.
Il y a un truc pour toi dans ma veste.
J'ouvre.
Oh. Vic. Vic comme victoire.
Gong, secondo indizio, 800 050 333.
Allora, il primo indizio era: in questo film il giudice arresta una cantante. Ecco il secondo indizio: in questo film il giudice è incastrato.
No, in verità io ho fatto di tutto. Ho fatto anche Giulietta quando ero giovane.
Oh, scommetto che eri una Giulietta fantastica.
A dire il vero non ero niente male. Tieni conto che non avevo questa faccia. Ero giovane e molto, molto più carino. Sì, però è stato il personaggio di Arlecchino che mi ha catturato.
Sarà la forza della maschera?
Esatto. Pensa che nel 500 già il re di Francia diceva solo «Voglio Arlecchino». Non interessava chi lo interpretasse.
Sì, però lo sapeva che... Tristano Martinelli? che era il più grande.
Ah, ah. Anch'io, sai, mi sono esibito in Francia, in Giappone, ma non sono mai riuscito a esibirmi nella mia città. Ma la verità è che oggi non interessa più niente a nessuno.
Roberto Erlisca parla in Io Arlecchino delle sue esperienze goldoniane, in particolare dell'esperienza di Arlecchino. Il film è tutto fondato su questo personaggio, infatti si intitola Io Arlecchino. L'han diretto l'esordio e la regia di Giorgio Pasotti con Matteo Bini. Giorgio Pasotti è anche interprete nel film, è il figlio di Roberto Erlisca. Una ricerca di un padre attraverso un personaggio così importante nella storia dello spettacolo italiano. Che rapporto ha Roberto Erlisca con Goldoni in generale, con Arlecchino in particolare?
Beh, diciamo che con Goldoni ho un rapporto che con Arlecchino non ho. Ho fatto dei Goldoni, ma non erano i Goldoni della Commedia dell'Arte. Arlecchino invece l'ho sempre visto come una specie di simbolo di un certo tipo di teatro, probabilmente perché al Piccolo Teatro di Milano, dove ho anche per un breve periodo lavorato, c'è questa specie di ombra, anzi di luce, data proprio dal personaggio di Arlecchino, che per il Piccolo Teatro è un vessillo proprio addirittura internazionale, ecco. E quindi quando Pasotti mi ha proposto di fare Arlecchino, io sono rimasto molto sorpreso e felice, perché non mi sarei mai immaginato che me l'avessero chiesto.
Beh, sono già arrivati dei messaggi per Roberto Erlisca. Il più esplicito, e purtroppo però c'è anche la moglie di Roberto Erlisca qua, dite a Erlisca che l'amo, e lo manda Rosa da Roma, quindi bisogna riferire questo. Senti, ma non hai avuto paura di lavorare con un attore che esordiva alla regia? Non è una cosa che ti ha spaventato lavorare con un giovane, anche se l'hai già fatto in passato più volte?
L'ho fatto molto più con i giovani che con i non giovani.
Bell'occhio.
Sì, no, Bell'occhio è uno.
Vale per tutti.
Anzi, io sono ben contento quando mi offrono qualcosa, naturalmente se è qualcosa che mi piace.
Che vale la pena.
Insomma, ecco,
ascoltiamo un altro brano da Io Arlecchino.
Iniziamo?
Allora, gamba destra avanti tesa, l'altra dietro piegata, bravo. Mani dentro la cinta, benissimo. Petto in fuori, pancia in dentro.
Mento in dentro.
Oh sì, scusa, mi sono confusa. Non è che tuo padre ci ha fatto una capa tanto con sto fatto del mento.
Adesso punta, alza, gira.
Bravo! No, mai guardarsi i piedi. Arlecchino sta sempre allerta per paura che gli succeda qualcosa.
È un servo, deve essere sempre pronto a scattare.
Dario, fai il giro.
Secondo me stiamo perdendo solo tempo. E lui ride.
La camminata è zigzag.
Perché è ubriaco?
Ma che ubriaco? Deve scansare le mazzate del padrone.
Ginocchia piegate. Più basso.
Da capo.
Dai che non sei male.
Terzo gong, terzo indizio, terzo numero, sempre lo stesso, sempre lo dico per la terza volta, 800-050-333.
Allora, il primo indizio era: in questo film il giudice arresta una cantante. Il secondo indizio è: in questo film il giudice è incastrato. Il terzo indizio è: in questo film il giudice è capellone. Abbiamo ascoltato la voce di Lunetta Savino in questo brano di Io Arlecchino, film del quale stiamo parlando con Roberto Erlisca, che è l'esordio di Giorgio Pasotti, di Matteo Bini alla regia, e Lunetta Savino ci ha raggiunto. Ciao Lunetta!
Ciao a tutti, ciao!
Allora, anche per te vale la domanda che abbiamo fatto a Roberto Erlisca. Tu sei un'attrice che ha fatto molto, molto teatro, molta televisione, molto cinema. Che rapporto hai con Goldoni in generale, con Arlecchino in particolare, prima della proposta di Giorgio Pasotti?
Ma con Goldoni ce l'ho da lettrice, indubbiamente, da come posso dire, attrice che spera prima o poi di farlo a teatro. Non l'ho mai recitato a teatro, però con Arlecchino e in generale con la commedia dell'arte è un rapporto forte, molto antico, perché la scuola che ho fatto appunto di teatro della Galante Garrone era basata anche molto sulle tecniche della commedia dell'arte, sul metodo Lecoq, quindi ho fatto dei seminari bellissimi su questo, e quindi, come dire, sulla maschera avevo lavorato in tenerissima età, e questa è stata una bellissima occasione per tornare un po' a scuola.
Io Arlecchino è un film insomma che coinvolge proprio per questa capacità che ha di mescolare vari linguaggi, no? Il teatro, il cinema stesso, c'è un lavoro molto attento e appassionato sulla recitazione. Roberto Relisca, Lunetta Savino, com'è Pasotti come regista? Che tipo di regista è? Uno di quelli che ama l'improvvisazione, uno di quelli che vuole il rispetto massimo della sceneggiatura? Chi comincia? Lunetta?
Ma io devo dire la verità, mi sono, come dire, stupita della sua sicurezza sul set, nel senso che comunque, sai, cioè io personalmente non passerei mai dietro la macchina da presa, quindi non sono interessata, diciamo, no? Però mi colpisce sempre quando un attore lo fa con coraggio, ma anche con grandissima, ripeto, passione e sicurezza, per cui io mi sono sentita assolutamente condotta, ecco, da attrice, ed è anche ovviamente assolutamente disponibile all'ascolto. D'altra parte, chi fa l'attore insomma sa chi sono, no?
I segreti del mestiere,
le magagne, le fragilità, ma anche, come dire, la creatività dell'attore, e soprattutto in una cosa come questa che lega appunto questi linguaggi così diversi, è fondamentale la creatività dell'attore. Però la sceneggiatura, secondo me, è importante e va rispettata se è buona. Se poi non vale niente, beh, questo è un altro discorso.
Ovvio. Roberto Relisca, il tuo punto di vista?
Ma il fatto di essere un attore per un regista è un vantaggio, perché ha una possibilità di comunicare con gli attori molto più immediata che se non facesse l'attore. Siccome Pasotti fa l'attore ed è anche molto bravo, questo gli dà subito già una vera e propria tranquillità, io credo, a lui e a noi. Per quanto riguarda tutta la funzione del regista nella sua figura intera, ha dimostrato di saperci fare quasi diciamo naturalmente, ed è stato però in questo molto aiutato dal suo collega Matteo Bini, che ha dato un vero insomma, un sostegno,
e che è anche un regista che ha lavorato all'estero, si è formato, certo, ha avuto varie esperienze prima di questo esordio nel cinema italiano. Grazie Lunetta Savino, noi ascoltiamo un altro brano da Io Arlecchino. Ciao Lunetta.
Grazie, ciao a tutti.
Ciao.
Ma dove li trovi tutti questi casi umani?
Casi umani, Ciccio, casi di cuore, dai, tieni duro, ancora 2-3 puntate sei in prime time.
Sì, va bene il prime time, ma voglio un show diverso, Mauro.
Ma lo avrai, perché nel nuovo programma è tutto diverso, pubblico, ospite, studio, stai in sereno.
Mi portate con voi, vero?
L'ospite si sta lamentando, vorrebbe parlare con Paolo.
Ma sì, dille che stacco, dai, dille che stacco.
Ma non è possibile, Francesco mi ha lasciato un centinaio di messaggi.
Sento la voce da qui.
Lo sapevo.
Il grano?
Ma che fate, scommettete su di me, Francesca? Ah, carini.
Avrei scommesso che tu e Francesca saresti stati insieme per almeno un anno, peccato. Sembrava così diversa dalle altre.
Senti, Sandrino, non dire cagate, però non deve fare l'errore, eh?
Sentila, senti. Che c'è?
C'è un messaggio che riguarda tuo papà.
I was in the wrong place at the wrong time for the wrong reason and the wrong right.
things. I reach the wrong ends by the wrong means. If it's the wrong plan in your wrong hands, the wrong theory for the wrong man, the wrong lies on the wrong price, the wrong questions with the wrong replies. Wrong. Wrong.
Questi sono i Depeche Mode, hanno cantato Wrong, forse si cade in tutto.
Forse, lo ripetono qualche volta. Sì. Ripetiamo invece ben volentieri il titolo del film di cui stiamo parlando, che è Io Arlecchino, regia di Pasotti e di Bini, con Roberto Erlizka, con il quale stiamo parlando. Il film racconta anche la storia del rapporto di un padre e di un figlio. Un figlio che nella vita fa il conduttore televisivo di un famoso talk show, e il padre che è un famoso attore di teatro che ha spesso interpretato Arlecchino e che si trova a vivere un momento difficile perché raggiunto da una cattiva notizia e da una malattia, e questo innesca, diciamo così, il ritorno, il nuovo abbraccio di questo padre con il figlio, che forse sono stati distanti, si intuisce nella backstory, come si suol dire, del film. E al centro c'è questo Arlecchino e c'è una trasformazione, questo abbraccio è anche un passaggio di consegna di questa maschera dell'Arlecchino dal padre al figlio. Non diciamo di più, ma questo lo possiamo dire. La domanda che vorrei fare a Rizka è ancora una volta sull'Arlecchino, ma Arlecchino oggi come maschera del presente, secondo lei che cosa rappresenta? Cioè, in che modo questo Arlecchino può parlare a noi oggi?
Ma, Arlecchino è nato certamente per rappresentare una forma di, neanche di ribellione, però insomma di indipendenza. La sua unica vera dipendenza è la fame, ma si sa che la fame può ispirare infinite forze per essere soddisfatta, e lui proprio questo fa senza seguire nessuna via, diciamo così, ufficiale. Sono sempre vie nascoste le sue, insomma. Quindi è un po' una specie di un insieme di malfattore e nello stesso tempo di puro, perché non ha delle intenzioni torbide, non è un falso, non è un truffatore, non è un ladro vero, è una persona che campa delle proprie qualità in un mondo molto difficile. Ecco, mi sembra che questo potrebbe essere oggi quello che potremmo vedere, certo, in Arlecchino.
Io Arlecchino è sugli schermi italiani a partire da oggi.
Distribuito da Microcinema.
L'ha diretto Giorgio Pasotti con Matteo Bini, tra gli interpreti oltre Pasotti stesso, Roberto Erlizka, che ringraziamo, e Lunetta Savino, che abbiamo ascoltato. Abemus vincitorem. Chi sei vincitore?
Giancarlo.
Giancarlo da dove?
Da me, in provincia di Genova.
Non ho capito, da dove in provincia di Genova? Bene, è un posto che non conosco, ma che mi piacerebbe molto conoscere.
Vicino a Chiavari.
Ah, vicino a Chiavari, benissimo. Allora, ci dici il titolo che hai indovinato?
Purtroppo è uno dei più brutti film di Sordi.
Esatto. Tutti dentro, diretto anche da Alberto Sordi, da lui interpretato. Aveva i capelli la De Michelis, ti ricordi?
Sì, esatto,
inguardabile, sì. Però
e faceva
sempre
un giudice.
Proprio inguardabile.
Sì. Arrestava Dalida Di Lazzaro, che faceva la cantante, alla fine, sì, gli facevano il canestrino, come dice, sì, lui stesso, sì, e sì, c'aveva, sì, appunto, i capelli la De Michelis, quindi era un capellone. Grazie mille,
grazie.
Complimenti. Nel 2074 riceverai sicuramente
anche
un libro.
Anche a me. Allora, chi ha fatto la trasmissione? Francesca Levi, Maddalena Agnishi, la nostra nonnetta.
Poi c'era Fiore Liborio, ovviamente, sempre fantastico.
Riccardo Amorese, Alessandro Boschi. Poi c'era Céline Chammal, regista francese con la quale abbiamo parlato del film Diamante Nero.
Gioia Sbargiassi,
che ci ha aiutato a tradurlo. Sì. E poi il grande Roberto Erlizka, grazie.
Grazie mille.
Grazie a voi.
Vi aspettiamo presto.
C'era anche Lunetta Savino, esatto. C'era Dario Zonta.
E Steve Della Casa, veramente.
Io sono pronto all'incontro tra Mattarella e Tarantino.
Prendi una spedina.
Adesso però c'è Tre Soldi, Identità Italiane, va assolutamente seguito. Narrazioni dalla Sardegna di Carla Fioravanti, la Sardegna degli anni 60, tra povertà, migrazione e banditismo. C'è veramente molto da ascoltare e poi bisogna tuffarsi in Radio 3 Suite.